Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Le parole di Gesù sono spirito e sono vita, contengono, sono piene dello Spirito di Dio e danno la vita eterna. Più di tutte quelle dei profeti, più di tutte le parole che troviamo nella Scrittura, le parole stesse di Gesù sono spirito e vita. Chiediamo in questa Eucaristia che il Signore approfondisca in noi il dono di questa fede.
Dal libro di Giosuè, al capitolo 24, dal versetto 1 al 18. In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: così dice il Signore Dio di Israele, nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il fiume. Essi servivano altri dei. Io presi Abramo, vostro padre, da oltre il fiume e li fece percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù. Assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai Mosè e Aronne e colpii l'Egitto con le mie azioni in mezzo a esso, e poi vi feci uscire. Feci uscire dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre tra voi e gli egiziani. Sospinsi sopra di loro il mare che li sommerse. I vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste lungo tempo nel deserto, vi feci entrare nella terra degli Amorrei che abitavano a occidente del Giordano. Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra. Voi prendeste possesso della loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non voglio ascoltare Balaam, ed egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani. Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi per sgominare i due re Amorrei, non con la tua spada né con il tuo arco. Vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato. Ora dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire. Se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore. Il popolo rispose: lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 5, versetti dal 21 al 32. Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti, in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua, mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli, come il proprio corpo. Chi ama la moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato la propria carne. Anzi, la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo sesto, versetti dal 60 al 69. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio.
Parola del Signore.
Ecco, è sempre una grazia poter fermarsi ad ascoltare, a meditare questo discorso di Gesù, che indubbiamente è la pagina più ampia e più importante negli scritti del Nuovo Testamento riguardo l'Eucarestia, al significato dell'Eucarestia, come interpretare l'Eucarestia, che cosa produce l'Eucarestia. Questo discorso affronta tutte queste domande. Abbiamo visto, ricorderete, forse ecco, è necessario con una parola sola riprendere il discorso di Gesù, iniziato con l'invito di Gesù a cercare non il pane terreno, ma quel cibo che rimane e dà la vita eterna e che il Figlio dell'uomo, disse, vi darà, perché è su di lui che il Padre, Dio, ha posto il suo sigillo. Il Figlio dell'uomo ve lo darà. Tutta la prima parte del discorso è proprio basato, è proprio un invito a credere in Gesù come Figlio dell'uomo, come colui che Dio ha riempito di Spirito Santo, ha posto su di lui il sigillo dello Spirito, infinitamente di più di tutti i profeti. Egli è pieno dello Spirito di Dio e vi darà quel cibo, egli che viene dal cielo, che dura e che produce in noi la vita eterna. Mi sembra questo tutta la prima parte del discorso. Poi abbiamo visto come Gesù stesso ha indicato che il modo in cui lui si farà, in cui lui diventerà per noi quel cibo che dà la vita eterna, è la sua morte di croce. Questo rimane centrale. L'Eucarestia, che poi il discorso sull'Eucarestia che poi segue, è strettamente connesso con la croce del Signore. E difatti anche nei Vangeli, negli altri Vangeli, troviamo questa vicinanza così importante. Gesù ha consegnato l'Eucarestia alla vigilia, qualche ora prima della sua passione. E allora abbiamo anche visto la difficoltà degli esterni prima, questo vedevamo domenica dietro. Perché? Perché le parole che l'Evangelista Giovanni ci ricorda sono probabilmente, molti ritengono, le più antiche. I termini stessi sono forse i più antichi, dove si parla di mangiare la carne e di bere il sangue del Figlio dell'uomo per avere la vita. Riferendosi all'Eucarestia, naturalmente queste espressioni, dicevamo già, sono estremamente importanti e rivelatrici per chi conosce, per chi è nella comunità, per chi conosce questo linguaggio, per chi sa che si sta parlando di un sacramento. Perché di questo sacramento, cioè del pane e del vino, si dice che ci dà una comunione strettissima con Gesù stesso, con la sua umanità, la sua carne, il suo sangue, e quindi con la sua divinità, con la sua vita eterna. Per gli esterni, domenica vedevamo, non c'è da stupirsi che non possono capire questo linguaggio. Come può uno dare da mangiare la propria carne, il proprio sangue? Ma si parla in realtà del sacramento, dell'Eucaristia. Il sacramento, quando diciamo sacramento, indichiamo un segno, cioè una realtà, il pane e il vino, che diventano e che nascondono e che comunicano una realtà ben più profonda. Come dice l'Apostolo Paolo a modo suo, nella prima lettera ai Corinzi, quando parla dell'Eucaristia, dice il pane che noi benediciamo, cioè il pane sul quale noi pronunciamo la benedizione. Non è forse comunione, comunanza con il corpo di Cristo? Cioè non ci mette in un contatto, in una comunione con l'umanità stessa di Gesù e perciò anche con la sua divinità? Notiamo anche in queste espressioni, in tutto il Nuovo Testamento, come l'Eucaristia e il mistero dell'Eucaristia è strettamente connesso con l'umanità di Gesù e perciò con la croce di Gesù e con il valore perenne della fede, il valore perenne della fede nella morte di Gesù come morte salvifica. Le due cose sono molto vicine, lo vedremo anche nel testo di oggi. Oggi però il Vangelo ci presenta una difficoltà, cioè una divisione anche all'interno dei discepoli. Anche per i discepoli c'è una prova, c'è un discernimento sulla fede. Vedete che il Vangelo di oggi inizia proprio così, parla dei discepoli a questo punto, non parla più di quelli che vengono chiamati i giudei, cioè che sono comunque, chiunque siano, sono certamente esterni alla comunità di Giovanni, ma si parla della comunità di Giovanni e noi abbiamo notizie anche dalle lettere di Giovanni che ci fu anche una divisione all'interno della comunità e che alcuni uscirono dalla comunità. Qui nel Vangelo troviamo rappresentata questa divisione fra i discepoli con la conclusione che molti si ritirarono dalla sequela di Gesù. Ecco allora che è molto importante vedere, sentire e vedere le parole di Gesù e approfondire la nostra fede in questa promessa di Gesù, in questa dichiarazione che Gesù fa. Quando i discepoli, quando Gesù si rende conto che i discepoli mormorano di questo, lega questa fede nelle sue parole, come dicevo poc'anzi, con la croce. Questo vi scandalizza, queste parole che io vi dico sull'Eucaristia, sul mistero dell'Eucaristia. Vi scandalizza, vi è di ostacolo a credere? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima, perché il figlio dell'uomo viene dal cielo, ma salire dove era prima significa la croce. Se vedeste la croce, non è quello lo scandalo? Voi vi scandalizzate per le parole che io vi ho detto, ma se vedeste il figlio dell'uomo salire al cielo dove era prima presso il Padre mediante la sua morte di croce, vedete che anche qui Gesù lega strettamente la fede nel mistero dell'Eucaristia con la fede nel valore perenne dell'umanità di Gesù sacrificata sulla croce. E noi dobbiamo molto riflettere e tenere conto di questo. L'Eucaristia, la fede nell'Eucaristia come comunione con la persona di Gesù, con la sua umanità, è strettamente connessa con la fede che è proprio questa umanità di Gesù, sacrificata sulla croce, che ci ha procurato la vita eterna, e che perciò non può essere cancellata, non può essere saltata semplicemente. E ora, Gesù fa qui, indica ai discepoli come devono fare, qual è il loro cammino per superare questo scandalo, questa difficoltà, questo ostacolo. Gesù dice: è lo Spirito che dà la vita, lo Spirito di Dio. La carne non giova a nulla, non si tratta di nessun disprezzo della carne. La carne qui è la creatura, ciò che è creato, ciò che è umano, ciò che è creato. Non c'è alcun disprezzo. Questa è un'affermazione assolutamente condivisibile da chiunque crede nella Bibbia, tutti i giudei sicuramente. E che sia lo Spirito di Dio che dà la vita, la carne, cioè la creatura, non può creare, non può dare la vita. È colui che è il vivente che può dare la vita mediante il suo soffio, mediante il suo spirito. È lo Spirito che dà la vita. La carne non è in grado di fare questo. Questo è ovvio, ma la vera affermazione di Gesù è quella che segue. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Le parole che io vi ho detto contengono lo Spirito di Dio e comunicano la vita eterna proprio per questo. Ecco l'affermazione di Gesù: prendete le mie parole come parole che vengono veramente da Dio, che contengono lo Spirito stesso di Dio e che vi possono comunicare la vita eterna. Poi il Vangelo di oggi aggiunge un altro invito a imitare i dodici. Dopo aver detto che molti se ne andarono, dei discepoli, Gesù interroga i dodici: volete andarvene anche voi? Non significa per favore, almeno voi rimanete con me. Non dobbiamo leggere così. Gesù mette alla prova i dodici, li invita ad andarsene. Forse anche voi volete andarvene, no? Anche voi. Perché no? E quindi c'è poi la risposta di Pietro, la risposta dei dodici, che è raccontata proprio per indicare come si supera, qual è il cammino della fede. È prendere le parole di Gesù come parole che sono piene di spirito e che danno la vita. Cosa dice Pietro? Le tue parole, tu hai parole di vita eterna. Questo è l'atto della fede. Tu hai parole che comunicano la vita eterna, la vita di Dio. E su quale base noi accettiamo, noi ci fidiamo delle tue parole? Perché abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ecco di nuovo la fede in Gesù. I discepoli hanno fatto un cammino, hanno creduto in Gesù e hanno constatato, si sono resi conto che Gesù è il Santo di Dio, che Gesù appartiene a Dio stesso, al mondo stesso di Dio che viene dal cielo, che è divino, che è Lui stesso divino. E perciò noi accogliamo le tue parole come parole piene di spirito e di vita. Ci fidiamo di te, anche in ciò che noi non possiamo verificare, che non possiamo controllare con i nostri sensi, anche in ciò che ci sembra impossibile da comprendere. Dal momento che lo dici tu, dal momento che sei tu il Santo di Dio, noi sappiamo che le tue parole sono piene di spirito e di vita. Ecco allora l'invito che Gesù fa anche a noi, io penso, con questo Vangelo, rispetto al mistero dell'Eucaristia, nella quale comunicando al santo mistero del corpo e sangue di Gesù, noi entriamo in comunione con Lui stesso. Abbiamo, sapete, abbiamo degli scritti di un grande martire, qualche decennio dopo che queste parole sono state scritte. Si chiama Ignazio di Antiochia, che portato al martirio era vescovo di Antiochia, portato al martirio ha scritto delle lettere. Anche Ignazio torna sullo stesso tema, sulle stesse parole. Anche Ignazio parla di coloro, non sappiamo esattamente chi sono, ma certamente erano dei credenti in Gesù. Anche per Ignazio ci sono alcuni che non si accostano all'Eucarestia perché non credono che l'Eucarestia è la carne e il sangue del Figlio di Dio. E ci mette in comunione con la carne e il sangue, con l'umanità del Figlio di Dio. E dice, non credono che Gesù, anche dopo la sua risurrezione, è nella carne. Cioè, anche la sua umanità è viva, è piena di Spirito Santo, e mediante l'Eucarestia noi entriamo in comunione col Cristo risorto nella sua umanità. Preghiamo perché anche noi possiamo custodire la fede che è veramente dono di Dio. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per tutti gli uomini, possa ognuno in questo giorno percepire la pienezza dell'amore di Dio e confidare nel suo sostegno, anche nelle più buie situazioni di vita. Preghiamo. Per la Chiesa, perché riprendendo la colletta di oggi, aiuti tutti i fedeli a tenere fissi cuori e menti all'unica fonte di verità e vita, il Cristo di Dio. Preghiamo. Per noi, riuniti nella celebrazione dell'Eucarestia, chiediamo di vincere ogni orgoglio e di accettare quella sottomissione reciproca quale unica via di riconciliazione e pace con chi ci è prossimo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la pace, preghiamo senza stancarci, perché cessi ogni conflitto e finalmente i grandi decisori comprendano che nessuna guerra ha mai risolto definitivamente le contese fra i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh
Signore. Per Papa Francesco e la sua missione, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi la Chiesa fa anche memoria di San Giuseppe Calasanzio. Preghiamo allora per tutte le giovani generazioni, specialmente per i tanti giovani nel mondo che hanno meno possibilità o occasioni di ricevere una formazione adeguata. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare il Signore.
Raccogliamo anche tutte le altre intenzioni, ripetiamo ancora, preghiamo di nuovo per la cessazione dei conflitti, anche in queste ore in realtà i conflitti stanno aumentando, particolarmente in Terra Santa, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli che ci dà nella Santa Eucaristia se stesso, per Cristo nostro Signore.
Amen.